Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Bene, allora ben ritrovati. Riprendiamo un attimo quello che avevamo detto la volta scorsa sull'inizio del Salmo 9. Gioisco in te ed esulto, al verso 3, canto inni al tuo nome, o Altissimo. Il Salmo inizia con la gioia dello stare alla presenza del Signore. Gioisco in te ed esulto. La vera gioia ci nasce dallo stare alla presenza del Signore, dallo stare a contemplare l'Eucarestia, dallo stare alla presenza del Signore nella nostra preghiera, attraverso il Santo Rosario, lo stare alla presenza del Signore quando Lui ci parla nella Sacra Scrittura, lo stare alla presenza del Signore nel volto dei fratelli, soprattutto nei più bisognosi che pone sul nostro cammino. Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome. O Gesù, dolce è il tuo ricordo, tu dai la vera letizia del cuore, ma superiore al miele e ad ogni cosa è la tua dolce presenza, come canta un inno, Gesù dulcis memoria. Dunque il Salmo inizia con questa gioia dello stare vicino a Dio, ed è questa la ragione unica del nostro seguire il Signore. Egli è colui che ci dà la vera gioia, è la ragione per cui abbiamo iniziato a seguirlo. Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo. E quando percepiamo la vicinanza e la presenza del Signore, non abbiamo paura di nulla, mentre i miei nemici retrocedono davanti a te, inciampano e periscono. Perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa, siedi in trono, giudice giusto, la certezza che la storia è nelle mani di Dio. Egli, giudice giusto, non farà mancare la ricompensa al fatto che noi cerchiamo, con tutti i nostri limiti, anche i nostri peccati, però cerchiamo ogni giorno di seguirlo. Adesso saltiamo tutto quello che abbiamo detto la volta scorsa e arriviamo al versetto 22, dove c'è una svolta drammatica. Perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi. Solo l'anima amante, solo l'anima che ama il Signore, a partire dall'esperienza vissuta del rapporto con Lui, dalla gioia e dalla letizia che nasce dallo stare alla presenza di Gesù, può patire fino in fondo l'esperienza dell'assenza. E dunque lo stesso Salmo che ha iniziato «Gioisco in te ed esulto» ora dice in maniera interrogativa a Dio: perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi. E chi più di Maria è stata vicino a Dio attraverso Gesù? Chi più di lei, che l'ha portato nel grembo per 9 mesi, ha vissuto con lei, con lui, l'ha cresciuto? Ed è proprio lei che sperimenta l'angoscia più profonda della distanza dal figlio, certamente negli anni della sua vita terrena e poi sotto la croce. Ma di questa distanza, già del dolore di questa distanza e di questa angoscia, assapora qualcosa quando Gesù Si reca con loro a Gerusalemme per la festa di Pasqua, quando ha 12 anni. Trascorsi i giorni della festa, racconta il Vangelo, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Perché, Signore, stai lontano? Allora qui ci immedesimiamo nell'angoscia di Maria che non trova più il figlio, ha paura di averlo perso. Dopo 3 giorni, 3 giorni di angoscia, lo trovarono nel tempio che è seduto in mezzo ai dottori mentre li ascolta e li interroga. Al vederlo, racconta sempre il Vangelo, Giuseppe e Maria restarono stupiti e sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ditemi, cari amici, se non è quello che dice il Salmo: perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi. Perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Maria, che senza peccato, non comprende perché Gesù sta lontano, tanto più noi, segnati dal peccato e con una mente più ottenebrata della sua. Dunque, al versetto 22, il Salmo ha questa grande svolta: perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi. E qui si apre il mistero dell'assenza di Dio. Dio che è presente, ma talvolta è assente, come abbiamo visto nell'episodio del Vangelo che abbiamo raccontato. E allora cerchiamo di entrare adesso più in profondità in questa esperienza dell'assenza di Dio. Quando sentiamo Dio lontano, il misero, racconta, continua il Salmo, soccombe all'orgoglio dell'empio e cade nelle insidie tramate. L'empio si vanta delle sue brame, l'avaro maledice, disprezza Dio. Ecco, noi sperimentiamo l'ingiustizia. L'empio insolente disprezza il Signore. E cosa dice l'empio insolente? Dio non se ne cura, Dio non esiste. Questo è il suo pensiero. Le sue imprese riescono sempre pieno di orgoglio. Sono troppo in alto per lui i tuoi giudizi. Disprezza tutti i suoi avversari. Nell'orgoglio l'uomo dice: Dio non esiste. E allora, perché l'orgoglio? Perché quando l'uomo dice: Dio non esiste, evidentemente non c'è più nessuno sopra l'uomo. E allora, se noi non abbiamo Dio sopra di noi, siamo noi i padroni. Siamo noi che possiamo decidere che cosa è bene e male, che cosa è vero e che cosa è falso. E qua si apre il terribile spettacolo dell'ateismo così diffuso oggi. Non abbiamo bisogno di Dio, noi vogliamo fare quello che vogliamo, ci salviamo con le nostre mani, con la scienza, con la tecnica. Paradosso poi di questo mondo lontano da Dio, che giace nella tristezza, nella depressione, nella solitudine. come non mai in tutte le epoche che ci hanno preceduto. Adesso non voglio misconoscere i vantaggi della tecnologia e della scienza che ci permettono anche di vivere per certi aspetti meglio, ma dal punto di vista della felicità dell'uomo vediamo grande tristezza, rabbia, proprio perché solo in Dio esulta l'anima mia. E se noi, quando l'uomo dice Dio non esiste, si ritrova solo, si ritrova separato dai fratelli. E dunque esiste un'assenza di Dio che è causata dal peccato dell'uomo. E il salmista ne fa esperienza già in un mondo religioso. Noi che viviamo in un mondo ormai in gran parte ateo, ovvero sia un mondo dove Dio non c'entra con la politica, Dio non c'entra con la scuola, Dio non c'entra con la vita sociale, Dio è relegato dalla vita dell'uomo. Ecco però la radice è questa, l'uomo che dice Dio non esiste. Guardate che questa radice c'è già, la vediamo già nel Vangelo. Venne tra i suoi, inizia il Vangelo di Giovanni, nel prologo, ma i suoi non l'hanno accolto. La luce viene nelle tenebre, ma le tenebre hanno preferito le tenebre. E allora c'è ad esempio quel pezzo del Vangelo in Luca 4, quando Gesù parla nella sinagoga, è lì in mezzo alla gente, al popolo, annuncia la vicinanza di Dio, Dio che è venuto a salvarci. E come risponde? Quelle persone che Gesù amava così profondamente perché aveva vissuto con loro per anni, erano i suoi cittadini, i cittadini di Nazaret, all'udire queste cose, tutti, nella sinagoga furono pieni di sdegno, si levarono e lo cacciarono fuori dalla città. Fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era costruita, per gettarlo giù dal precipizio. Dunque, e Gesù cosa fa? Se ne va, gli passando in mezzo a loro se ne andò. C'è un'assenza colpevole quando l'uomo butta fuori Dio dalla sua vita. La vita di Gesù è piena di vicinanza immediata, tangibile, per di più con i pubblicani, con i peccatori. Gesù si siede a tavola con loro, con i malati, i cui organi mutilati Gesù tocca, cosparge di saliva, con i lebbrosi che egli prende per la mano, con i bambini che egli abbraccia. Lo stare col popolo, lo stare con chiunque. Dio si fa vicino a noi in tanti modi, soprattutto si fa vicino a noi con la persona di Gesù. Però noi possiamo rifiutare questa presenza e allora entriamo in questa esperienza, Dio non esiste, Dio è lontano. E non solo coloro che lo respingono in maniera così violenta come i suoi compaesani quando va a parlare alla sinagoga, ma anche noi che siamo vicini a lui, tante volte non ci accorgiamo della sua presenza per colpa nostra. Come dice San Giovanni Battista all'inizio del Vangelo di Giovanni, in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. E Gesù, come addolorato gli ultimi giorni della sua vita, quando dice a uno dei suoi discepoli, è tanto tempo che sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo. Perché Filippo dice, mostraci il Padre. E lui gli dice, è tanto tempo che sono con voi e non mi hai conosciuto. Hai vissuto con me per 3 anni e non ti sei reso conto che io sono la presenza del Padre, la presenza di Dio. Dunque c'è un'estraneità a Dio dovuta al nostro peccato, alla nostra incredulità, al nostro rifiuto di Lui che si fa vicino a noi, vuole condividere con noi la nostra vita, come mentre camminava per le strade della Palestina, condivideva la vita del suo popolo, si fermava a mangiare con le persone. Dio, che è puro, è luce inaccessibile, si fa vicino a noi, si fa presente a noi, mangia con noi, ci dona il suo corpo e il suo sangue, ci dona il suo perdono. E noi possiamo non accorgercene, essere presi da altro. Ma questa lontananza da Dio, che l'uomo di fede anche sente, può non essere colpevole. Può essere dovuta a una prova che Dio ci manda. Mi scriveva una mia figlia spirituale: mentre faccio l'adorazione mi vengono dei pensieri per cui dico: ma forse Dio non esiste, forse mi sto inventando tutto io. Ecco, questo è proprio la tentazione del demonio. Qui nel Salmo si parla dell'empio, ma noi possiamo senza timore di sbagliare, senza tema di sbagliare, sulla scia della lettura che hanno fatto i padri della Chiesa dei Salmi, qui non si parla solo dell'empio che cerca di carpire, di sfruttare, di far cadere nella rete il giusto, ma si tratta del demonio, di spergiuri, di frodi, di inganni a piena la bocca. Allora, siamo lì davanti al Santissimo, viene il pensiero, è tutta una mia immaginazione, di frodi, di inganni a piena la bocca, il demonio che ci fa venire questi pensieri di ateismo. Stai in agguato dietro le siepi. Dai nascondigli, uccide l'innocente. Il demonio ci tenta quando non ce l'aspettiamo, quando pensiamo che ormai la nostra vita di fede è al sicuro. Egli si nasconde, i suoi occhi spiano l'infelice. Sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo. È lì nascosto, noi non ci pensiamo a lui ed ecco che ci tenta in qualche modo. Sta in agguato per ghermire il misero, ghermisce il misero attirandolo nella rete. Se noi non siamo consapevoli che nella nostra strada a Dio dobbiamo attraversare le tentazioni del demonio, ecco che lui si nasconde, è come si è nascosto nell'epoca contemporanea, facendo credere a tutti i sapienti che lui non c'è, che lui non esiste, e così suggerisce i pensieri di ateismo che domina il mondo, infierisce di colpo sull'oppresso. Cadono gli infelici sotto la sua violenza. Vediamo gli uomini schiavi del demonio che gli è illusi che Dio non esiste e gli ha tolto la gioia di stare vicino a Dio. Ma il Salmo non si ferma qui. Dunque abbiamo visto il grido da cui tutto inizia. Perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi. E quando facciamo questa esperienza in cui sentiamo Dio lontano, allora vediamo l'ingiustizia e abbiamo visto che questa assenza di Dio può essere colpevole. Noi lo cacciamo via dalla nostra vita. Non ci accorgiamo che Lui c'è. Presi da mille pensieri e da mille preoccupazioni, ma c'è anche un'assenza di Dio che è la prova che la mamma, quando porta il bambino a scuola, la prima volta lo lascia lì a scuola e lui piange perché vorrebbe stare vicino alla mamma. E la mamma lo deve lasciare perché il bambino cresca. Allora quando la mamma lascia il bambino a scuola è perché lo ama, vuole che cresca. Ma il bambino come percepisce questo all'inizio? Come un'ingiustizia. Proprio come il salmista. Perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi. Quando siamo attraversati dalla tentazione e dalla prova, come il bambino che piange il suo primo giorno di scuola, pensando, mamma, perché mi hai abbandonato qui? E noi diciamo al Signore, perché Signore stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi, come abbiamo ascoltato Maria. Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Figlio, perché ci hai fatto così? Ma i veri amanti, coloro che hanno sperimentato la dolcezza della presenza di Gesù, anche nella prova non abbandonano Dio e perseverano nella preghiera. Ecco al verso 33, sorgi Signore, alza la tua mano, non dimenticare i miseri, siamo tentati, siamo circondati da un mondo ateo, ma non abbandoniamo la preghiera. E infatti qui inizia la consolazione. Eppure, tu vedi l'affanno e il dolore, tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. Quando noi pensavamo di essere abbandonati da Dio, in realtà Lui ci stava guardando, con amore, con l'amore del Padre che lascia spazio al Figlio, non sta sempre lì presente, ma lo lancia nel mondo perché possa crescere. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, infatti, dopo ogni tentazione che noi attraversiamo, vincendola, la nostra comunione con Dio cresce. È stato così anche per Gesù, paradossalmente, che nell'orto degli olivi, attraversata la tentazione, dice, gli angeli arrivarono a servirlo. Sperimenta un'intimità col Padre ancora più grande perché ha attraversato la prova. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. Nella tentazione si sembra che Dio non ci abbia abbandonato. E questo abbandono lo sentiamo proprio perché abbiamo sperimentato la sua vicinanza. Allora il Salmo ci invita nella prova a non abbandonare la preghiera. E quando facciamo così, allora, ecco, entriamo in un'intimità più profonda con Dio. Tutto tu guardi e prendi nelle tue mani, a te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei sostegno. Impariamo ad abbandonarci a Lui. E conclude il Salmo, tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, rafforzi i loro occhi, porgi l'orecchio per far giustizia all'orfano e all'oppresso e non incuta più terrore l'uomo fatto di terra. Quando entriamo in questa intimità con Dio, non abbiamo più paura, non abbiamo più paura dell'uomo, non incuta più terrore l'uomo fatto di terra. Attraverso la prova entriamo in un amore più grande, come è accaduto in maniera misteriosa per Maria Maddalena, che amava così profondamente Gesù, e era stata liberata da 7 demoni, aveva sperimentato una gioia infinita, finalmente aveva trovato un uomo che l'accoglieva, la perdonava e gli faceva scoprire che la sua vita aveva un valore immenso, lei che prima di allora era stata solo usata. E quando Gesù muore e Maria sperimenta la lontananza, l'assenza di Dio, perché Signore stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi? Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Maria Maddalena non abbandona la ricerca di Gesù anche quando lo sente drammaticamente assente. E anche quando gli angeli gli dicono non piangere, lei non si accontenta neanche degli angeli, vuole rivedere Gesù. Infatti quando Gesù la incontra, gli dice, appare, dice: donna, perché piangi? Chi cerchi? Signore, se l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Perché, Signore, stai lontano? Maria, gli disse Gesù. Allora ella, voltatosi verso di lui, gli disse in ebraico, Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere. Non mi trattenere. Gesù è la vicinanza di Dio alla nostra vita. Egli che si fa nostro fratello, si fa pane che possiamo mangiare, si fa vino che possiamo bere, la sua carne e il suo sangue. Ci parla in parole che noi possiamo comprendere. Egli che si fa vicino a noi, pur tuttavia, Egli è la parola incarnata di Dio, che abita una luce inaccessibile e che nessuno degli uomini ha mai visto né può vedere. Dice San Paolo nella prima lettera a Timoteo. Per questo il Vangelo è pieno di apparizioni e di scomparizioni di Gesù. Gesù appare e scompare. Gesù si palesa e si nasconde. Perché Gesù è la vicinanza di Dio, ma ci mostra anche il Padre, che è sempre infinitamente più grande, incomprensibile e inaccessibile. È il mistero divino. Per cui non finiremo di entrare in rapporto con Lui per tutta l'eternità. Ecco che allora questo salmo della vicinanza e della lontananza di Dio è il salmo dell'anima amante che ha sperimentato la gioia di stare vicino a Dio, poi sperimenta il dolore della sua lontananza, dolore colpevole o dolore permesso da Dio. Talvolta le due cose si mischiano e non è così facile distinguerle, però per chi persevera nella preghiera, come Maria Maddalena, come Maria sotto la croce, ci è promessa un'intimità con Gesù ancora più grande. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, vedi la nostra domanda. Tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. Allora entriamo in questa esperienza di Dio in cui siamo certi che Lui mai ci abbandona e si permette la prova in cui noi lo sentiamo lontano, è perché il nostro amore per Lui possa crescere ancora di più.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.